Benvenuti nel mio quindicesimo podcast dal titolo Maternità ironica ed onesta. Sigla.
Mi chiamo Francesca Satragno, il mio nome guida è educatrice cacao, mamma nera e sostenitrice convinta del vastissimo e complessissimo mondo dell'educazione. Un mondo che ha tanti argomenti interessanti e che non ha nulla di ovvio e scontato. E se quello che ti dico nei miei podcast ti suscita simpatia, fantastico! Ascoltami, ti terrò compagnia.
Si parte con una nuova tematica, che è quella della maternità. Abbiamo con noi una simpaticissima mamma, che è Laura Borelli, che condivide con il mondo social, senza filtri, la sua esperienza della maternità. Benvenuta Laura, presentati!
Ciao a tutti, anzitutto voglio ringraziarti Francesca dell'invito. Ho avuto modo di ascoltare alcune puntate del tuo podcast e ho sentito intervenire tanti professionisti, esperti, persone serie. Io sono qui ad abbassare un po' il livello, insomma. No, vabbè, scherzi a parte, grazie davvero per avermi voluta qui. È un piacere e un onore. Mi presento, io sono Laura, sui social Mama Walking Disaster. E nomen omen, sono la mamma disastro ambulante di un piccolo terremoto di nome Leonardo, di quasi 3 anni. Ho aperto la mia pagina su Instagram nell'aprile del 2020, in pieno lockdown, qualche mese dopo aver scoperto di essere incinta. E il mio obiettivo era anzitutto quello di vincere le barriere del Covid. Difatti, Mama Walking Disaster mi ha permesso, da un lato, di tenere aggiornati i miei amici lontani su quello che mi stava accadendo e, dall'altro, di entrare in contatto con altri futuri genitori, inesperti e spaventati quanto me, dall'avventura che stavamo per intraprendere. Nel tempo sono riuscita a costruire una bellissima community e sulla sua spinta ho continuato a raccontare della mia quotidianità da mamma e a creare contenuti che parlassero di maternità in maniera ironica, anzitutto, e sempre sincera, così com'è, senza maschere o pretese di perfezione. Oggi sono qui a parlare con te, Francesca, e con voi tutti in ascolto proprio di questo, di maternità. E ne parlerò come faccio sempre, in maniera diretta e non edulcorata, dall'alto dell'unico titolo che possiedo per parlarne, ovvero quello di mamma.
No, sono io che devo ringraziare te, Laura, davvero, per essere qui con noi e averci, dedicato il tuo tempo. Sono fan dei tuoi reel simpaticissimi. Ti ho voluto nel mio podcast perché i tuoi reel, oltre ad apprezzarli ovviamente, mi fanno riflettere molto. Ed è per questo che avevo piacere ad invitarti nel mio podcast. Che cosa vuol dire per Laura essere mamma?
Per me essere madre è il mestiere mentalmente e a volte anche fisicamente più faticoso che esista, ma al contempo è senza dubbio anche quello più divertente e più appagante. In realtà, quando da non genitore pensavo a cosa avrebbe potuto voler dire diventare madre, nella mia testa l'associazione maternità e sacrificio era automatica. Pensavo alla maternità come sacrificio del mio tempo, della mia libertà, dei miei interessi. E infatti, quando sono rimasta incinta, ero semplicemente terrorizzata. Ed è chiaro, in parte la maternità ha limitato la mia libertà, ma solo adesso posso dire che la maternità mi ha dato molto più di quanto mi abbia tolto. Onestamente non penso di essere mai stata così felice e innamorata. E devo dire la verità, anche così stanca.
Mentre rispondevi a questa domanda, Ho pensato a quanto fosse difficile rispondere, ancor di più in modo chiaro e lineare, senza farsi trasportare dall'emotività. Laura ha risposto perfettamente. Se dovessi pensarci io e dovessi rispondere, direi semplicemente: dare me stessa, tutto quello che posso, nel bene e nel male, il mio meglio e anche il mio peggio, mia figlia. Tutto quello che posso, nei tempi, nei modi e con gli strumenti migliori possibili. Che poi magari io penso di fare giusto, ma magari sbaglio, ma magari sì, magari no. Beh, insomma, diciamo che essere madre è incertezza nella certezza e relax e gioia nella fatica e stanchezza. Ho fatto anche la rima. In sostanza, una contraddizione continua. Guardiamo il lato ironico della maternità, che comunque ce ne sono, e tu sei molto brava a trovarli, no? Abbiamo un motivo per poterci lamentare, no, Laura? E per quale motivo? Ma i nostri figli, ovvio, no? Mi spiegheresti, Laura, sia ironicamente, ma anche seriamente, secondo te, sfatiamo sto maledetto mito, perché una madre ad oggi non può, anzi non deve, assolutamente lamentarsi dei suoi figli?
Ma guarda, io sta storia del hai voluto la bicicletta e mo pedali non l'ho proprio mai capita. C'è gente che si lamenta costantemente del lavoro, del partner, degli amici, di quello che ha mangiato a pranzo. Non capisco perché un genitore non si potrebbe lamentare. Perché lo ha scelto di esserlo. E che vuol dire? Anche gli altri hanno scelto il proprio mestiere, o il partner, o di chi circondarsi, o cosa mangiare a pranzo. Perché un genitore dovrebbe essere meno legittimato a dire «sono stanco» rispetto a un avvocato o a un impiegato? Io sfiderei quelli che giudicano i genitori che si lamentano a passare una giornata con un bambino in fase di spannolinamento. Poi voglio sapere se hanno ancora qualcosa da dire, se si sono divertiti, se non hanno mal di schiena, se non sono stanchi. Che poi, come ha ben detto una volta una mamma che mi segue, che mi ha fatto morire dal ridere, è vero, ho voluto la bicicletta, ma pensavo avesse il sellino, ragazzi. Comunque, credo davvero che questo sia un retaggio di tempi andati, perché un tempo le nostre nonne, le nostre mamme non si lamentavano. Ma chi l'ha detto poi che non si lamentavano? Un tempo non c'erano i social, e va bene, non c'era una pubblica piazza in cui i genitori potevano dirla loro. Ma questo non vuol dire che i nostri genitori non si siano mai lamentati tra loro nella riservatezza delle loro case. Questo mito del super genitore che si sacrifica senza sentire il peso di nulla, senza lamentarsi, deve essere sfatato perché crea delle aspettative, dei modelli di riferimento irraggiungibili e irrealistici e non fa altro che alimentare il senso di colpa già ben nutrito di noi genitori. Essere genitore è difficile, molto difficile, ed è normale che un genitore sia a volte stanco, nervoso, sotto pressione, si senta frustrato, si senta di star per esplodere. Non ci vedo nulla di male nel sentirsi così e soprattutto nell'ammetterlo. Questo non vuol dire provare meno amore per i propri figli, ma semplicemente essere umani. E la società deve abbozzare, non deve giudicare, deve comprendere. Le supermamme non esistono. Forse esistono solo dietro a qualche filtro pialla occhiaie di Instagram. Ma non vi fate infinocchiare, non credete a tutto quello che vedete, perché anche quella supermamma che voi prendete come punto di riferimento sui social, tra le pareti di casa sua, crolla anche lei a volte, ne sono sicura.
Sono sincera, anche io non ho mai capito in generale questo detto, della serie l'hai voluto e adesso non ti lamentare, ancora meno collegato alla maternità. È inutile girarci intorno. Che sia il momento dello spannolinamento, come dici tu, Laura, che sia il momento dei terribili due, come vengono chiamati, o quei momenti di regressione del sonno e tanto altro, essere genitori è difficile. Lo è sempre stato e lo è tutt'oggi. Ancora di più oggi, in una società così tecnologica, veloce e complessa, che ti mette alla prova giorno dopo giorno con ritmi frenetici e ti porta all'estremo. In tutto questo ci sono loro, piccole creature pronte a schiacciare. Questi tasti tuoi interiori che ti mandano in tilt nel giro di pochissimi secondi. Direi che ne ho di ragioni per cui lamentarmi. E come? Bellissima questa frase! Io ci aggiungerei che oltre al fatto che il sellino non c'è, in più le ruote sono quasi sempre sgonfie. Quello che dico sempre alle mamme nei miei cerchi online, ma lo consiglio a tutti i genitori, ciò che fa la differenza per allevare un po' la difficoltà genitoriale è l'informarsi e seguire professionisti e specialisti che divulgano gratuitamente contenuti che a volte ti cambiano la giornata, che ti permettono di poter vivere la genitorialità al meglio. Quanto ti ha cambiato la maternità, Laura? Dimmi lati positivi e quelli negativi.
Ma la maternità non mi ha cambiata, mi ha stravolta completamente. Eppure lo ha fatto in un modo molto diverso da come mi ero immaginata. Vi dicevo per l'appunto che quando sono rimasta incinta ero terrorizzata. Ero convinta che la maternità mi avrebbe tolto ogni libertà e impedito di fare tutto quello che amavo fare. Ad esempio, coltivare i miei hobby, viaggiare, andare in giro per concerti, uscire a bere con gli amici, eccetera, eccetera. In parte il cambiamento che temevo c'è stato, nel senso che chiaramente rispetto a quando la mia unica preoccupazione era di dar da mangiare al gatto, ora sono più vincolata. Però per me questo non è un peso. Certo, mi piacerebbe avere più tempo per me, ma ho la grande fortuna, a distanza di 3 anni, di aver trovato il modo di dar spazio anche ad alcuni miei interessi. E ad esempio non ho mai smesso di viaggiare, anzi con Leo abbiamo fatto dei viaggi bellissimi anche all'estero. E sì, magari non posso più andare a ballare tutti i weekend come facevo prima, ma alla tenera età di 5 anni sento che comunque non avrei avuto la forza per continuare a fare quella vita. In realtà la maternità mi ha fatto rivalutare le mie priorità, mi ha fatto capire cosa e chi conta veramente nella mia vita e sotto un certo punto di vista, diciamo così, mi ha reso più mansueta, nel senso che da brava overthinker quale sono, in passato sprecavo moltissimo tempo a valutare ogni mia azione, a pensare a quello che gli altri potevano pensare di me e a star male per le aspettative che riponevo negli altri e che non venivano soddisfatte. Ora dedico i miei pensieri a cose e persone che se lo meritano e sto molto meglio. Un'altra cosa molto positiva dell'arrivo di Leo è che mi ha costretta a fare una cosa che non avevo tanta voglia di fare, ovvero mi ha costretta a guardarmi dentro, ad aprire alcuni cassetti, ma che dico cassetti, diciamo pure armadi a 4 ante del passato, che avevo chiuso da tempo per paura di soffrire. E mi ha spinta a provare ad aggiustarmi, a fare un lavoro su di me, su me stessa, per cercare di diventare un modello per lui, per il mio bimbo. E in questo contesto ho trovato anche il coraggio di lanciarmi, come non avevo mai fatto prima nella vita, e di inseguire alcuni sogni che avevo da sempre. Ad esempio, mi ha spinta a trovare il coraggio per allontanarmi dal mondo del diritto, in cui ho lavorato per tanti anni come giurista e che però non mi rendeva completamente felice e soddisfatta, e mi ha dato il coraggio di esplorare la mia creatività. Io vorrei che, diversamente da come è stato per me, mio figlio cresca libero di modellare il suo futuro e che sappia che non è mai troppo tardi per fare quello che si desidera. Non sarò mai un modello di perfezione, ma quantomeno vorrei essere per lui un modello di serenità e di autoaffermazione. Quanto agli aspetti negativi della maternità, il cambiamento drastico di cui ho veramente, anzi abbiamo veramente risentito, è stato a livello di coppia. Difatti, prima dell'arrivo di Leo, io e il mio compagno dedicavamo molto tempo l'una all'altra. Ci divertivamo e ci piaceva fare un po' tutto insieme. Tuttavia, specialmente durante il primo anno di vita di Leo, abbiamo vissuto dei momenti di difficoltà. Momenti di difficoltà legati principalmente al fatto che io ho fatto davvero fatica a fare il passaggio da 2 a 3 e a creare un po' di spazio per lui, per il mio compagno, all'interno della diade madre-figlio. Al tempo la mia attenzione infatti era tutta su Leo e mi sono resa conto solo dopo diverso tempo che il mio compagno si era sentito messo da parte e aveva sofferto della mia lontananza. Peraltro devo ammettere che oltre a essere veramente molto stanca, per un periodo sono stata anche abbastanza rabbiosa nei suoi confronti. Ero arrabbiata perché la mia vita era cambiata e la sua no. Lui poteva uscire di casa quando voleva, poteva andare al lavoro, poteva avere anche solo del tempo per fare una telefonata in pace o guardarsi un film, mentre io arrivavo a sera distrutta e comunque, anche se avessi avuto la forza di far qualcosa, dovevo andare a letto con Leo perché lui voleva addormentarsi solo con me e trovarmi al suo fianco ad ogni suo risveglio. Come ora del resto. Tanto è vero che tuttora io dormo con Leo senza il babbo, purtroppo, che dorme in un'altra camera. E ci lavoreremo, riusciremo a spostare Leonardo nel suo lettino prima o poi e a tornare a dormire insieme, sarebbe bellissimo. Comunque sì, ci è voluto del tempo per costruire l'equilibrio che abbiamo ora, ed è un buon equilibrio, stiamo bene e siamo felici. Ma è comunque faticoso mantenere questo equilibrio, perché crescere un figlio non è roba da poco. E il tempo per star da soli a coltivare il nostro rapporto purtroppo è sempre scarso.
Sì, la maternità ti stravolge. Io l'ho vissuto inizialmente come uno schiaffo forte in faccia, della serie o ti svegli o ti svegli. Hai una piccola creatura che dipende totalmente da te e tu che fai? Ti caghi addosso. Ma datti una svegliata. Già quella sensazione la percepivo in gravidanza. Ma ero ancora in quella fase un po' idilliaca, no? Hai presente, Laura? Ma poi mia figlia ha deciso di venire al mondo 1 mese e 10 giorni prima, per cui niente da fare. Me dovevo dare una mossa. Per quanto riguarda il pensare, ciò che ho dovuto mettere da parte e rivedere le mie priorità è stato difficile, molto. È come mettere in stand-by alcune cose della tua vita. Cene fuori per un po', doccia tranquille per un po', uscite con le amiche per un po', eccetera. Non l'ho vissuta mai e mai pensato come sacrificio, ma semplicemente che c'è un tempo per tutto. Intendo dire, una situazione non dura per sempre ed ero convinta che con i miei tempi e i tempi di mia figlia e di mio marito sarei ritornata piano piano a rifare le cose che facevo prima. E così è stato. Non tutte, certo, ma perché comunque, indipendentemente dalla maternità, si cambia e si hanno altre esigenze. Si cambia il carattere, come hai detto tu, e infatti io mi sento più dolce in certi aspetti, ma più cazzuta su altri. I bambini, ma soprattutto i figli, hanno questo straordinario dono di metterci alla prova e ci costringono a lavorare su noi stessi. E questa è la base più importante per attuare una genitorialità consapevole e che sceglie per il meglio di tutti. Questo podcast nasce proprio per questa finalità, qui, sull'interrogarci sulla nostra educazione, sulle nostre conoscenze e di apportare delle modifiche per trasmetterle nella veste migliore ai nostri figli. Quindi lavorare su noi stessi è il regalo più bello che ci possono fare i nostri figli. Concludiamo, Laura, con un aneddoto simpatico con tuo figlio. Raccontaci.
Dunque, è difficile scegliere perché Leo è un bimbo buffissimo, veramente. Fa morire dalle risate e avrei mille aneddoti da condividere. Ne ho diversi collegati allo spannolinamento, al di là di quelli più trash, che insomma non mi sembra la sede in cui condividerli. E una cosa che mi fa un sacco ridere è che adesso ha preso a dirmi ogni volta che siamo fuori: ma mamma, hai la pipì? Hai la cacca? Dillo al bimbo, se devi far la cacca. Non far la pipì sulla sedia, sennò ti bagni tutta e il bimbo deve pulire, eh? Questo accade ovunque, al ristorante, al corso di psicomotricità, a far la spesa. Mi fa fare delle figure barbine, perché poi siamo sempre in pubblico quando questo accade, ma al contempo mi fa veramente troppo ridere. Al di là di questo, l'ultimo episodio che mi viene in mente, che mi ha spezzato dalle risate, ho proprio pensato: ma come gli è venuto in mente? Cioè, è un genio. Avrei voluto filmarlo perché secondo me era una scena degna di Paperissima, purtroppo non ho avuto la prontezza perché ero troppo scioccata in quel momento. È quando l'altro giorno siamo andati dal dottore. Eravamo in macchina, avevo parcheggiato proprio davanti all'ingresso dello studio e Leonardo ovviamente aveva riconosciuto l'ingresso. Perciò era già partito dicendo: non voglio scendere. Sono andata ad aprirgli la portiera e lui cosa aveva fatto? Si era chiuso dentro con la sicura e rideva da dietro il vetro come un matto. Era pienamente consapevole di quello che aveva fatto, se la rideva davvero da morire. E ogni volta che gliela sbloccavo, che riuscivo a sbloccargliela, lui la richiudeva subito e rideva, continuava a ridere. Siamo andati avanti almeno 5 minuti con sto scherzo. E alla fine, tra urla strazianti del tipo "non voglio andare dal dottore, ma io non ho la bua", sono riuscita ad aprire la portiera e a farlo scendere. E una volta entrati ha fatto talmente tanto il buffone dal dottore che il dottore stesso, che non è uno che si sbilancia molto, mi ha detto: ma quanto è simpatico questo bambino. No, ma è un soggetto incredibile, veramente.
Che carini questi due aneddoti. Mi immagino la tua faccia in giro quando esordisci con queste domande. Chissà che imbarazzo. Immagino che Leo sarà simpaticissimo. Sicuro aveva preso dalla mamma questo suo modo di scherzare, perché tu sei simpaticissima, quindi grazie Laura per le risate, per questo podcast ironico ed onesto. Mi ha fatto piacere averti qui con noi e quanto a noi ci vediamo alla prossima puntata e con un altro professionista. A presto!
Seguimi in questo percorso di podcast, ti illuminerò la strada. E se mi volessi scrivere o contattare, mi trovi su Instagram @educatrice.cacao. Ti aspetto.